Chiedete a tutti. Oggi torniamo un attimo alla storia di Taranto. A dirla tutta, riprendiamo, approfondiamo in realtà un po' di più l'argomento con cui avevamo concluso l'ultimo episodio che avevamo fatto, diciamo, sulla storia, in cui avevamo parlato, diciamo, in maniera estremamente sbrigativa, perché, ripeto, 20 minuti è dura, però mi sono dato questo obiettivo di riuscire a farlo in 20 minuti, perché vorrei che questi argomenti, queste piccole, non neanche lezioni, diciamo, conversazioni siano digeribili. E abbiamo fatto sui bizantini, però avevamo già concluso iniziando un attimo a menzionare il periodo normanno-svevo, e che mettiamo insieme, perché in realtà è un periodo abbastanza breve. Nell'altro episodio l'avevamo in realtà menzionato, se ricordate bene, perché stavamo parlando un po' dell'eredità culturale, linguistica, ad esempio, dell'età bizantina. Abbiamo detto di come questa si estende abbondantemente in maniera ancora estremamente forte nel periodo normanno-svevo. Quindi avevamo menzionato, no, un po' di cose riguardo soprattutto la lingua greca, la presenza del rito greco, eccetera, eccetera. Oggi andiamo un attimo a vedere nello specifico il periodo normanno-svevo. Che devo dire, visto che questo è un podcast su Taranto, in realtà non è che ci dà chissà quanta roba di cui parlare, se non il Principato di Taranto, a cui però dedicherò il prossimo episodio, ovviamente, un podcast su Taranto, non posso non parlare del Principato di Taranto. Lo introdurremo, ovviamente, già l'avevamo introdotto in un altro episodio, lo introdurremo di nuovo in questo periodo perché nasce nel periodo normanno. Però volevo in realtà approfittare per fare due cose. Intanto per fare una roba che potrebbe sembrare scontata, che non è su Taranto nello specifico, in generale sull'epoca, che è importante, cioè chi erano sti benedetti normanni. Sembra che tanta gente non l'abbia molto chiaro. Due, per anche affrontare un po' un discorso, cioè il discorso delle influenze straniere in generale, quelle dei normanni in particolare, oggi. E come funzionano queste cose, no? Nel senso, come funzionano le influenze culturali, le influenze linguistiche, come arriviamo? Però, insomma, usiamo questo periodo per parlarne. Allora, chi erano i normanni? Allora, intanto il nome, normanno, vuole letteralmente dire uomo del nord, nordman, era il nome che i francesi, che i franchi, davano ai vichinghi. Va bene? Gli uomini del nord. Un principe, diciamo, vichingo, un tal Rollo, arriva, navigano lungo la Senna, arrivano a Parigi. Dopo un paio di incursioni, il re dei Franchi dice: vabbè, questi sono un problema, e gli dicono: volete un pezzo di terra qui in Francia, di cui diventerete, come si dice, padroni, come dice, feudali, certo, servi del re di Francia, ma comunque, come si dice, ovviamente questi qua, che d'altronde i vichinghi, più che spinti dalla razzia, erano spinti dal cercarsi luoghi in cui stanziarsi un po' più decenti, diciamo, dei luoghi da cui venivano, dalla Scandinavia. Non gli pareva vero che i Franchi gli avessero dato un pezzo di terra, la Normandia, ovviamente, che prende il nome da loro, in cui si stanziano. Ora, quindi questi erano vichinghi, parlavano il nordico, il norreno, diciamo, antico, più o meno, nell'epoca. Ma chiaramente, qua siamo, scusate, periodo, siamo nel IX secolo, già nell'XI secolo, che è il momento in cui i normanni diventano i protagonisti, diciamo una finestra in cui diventano i protagonisti della storia d'Europa, perché nello stesso secolo, quindi dopo l'anno 1000, i normanni si rendono, come dice, protagonisti di due eventi particolari, quello uno il più famoso, la conquista dell'Inghilterra da parte di Guglielmo il Conquistatore, ok? E la nascita dell'Inghilterra, diciamo, un po' più come la conosciamo oggi noi, più o meno, non più l'Inghilterra anglosassone, prettamente germanica, ecco, e la nascita del Regno di Sicilia, stesso periodo storico. Noi ovviamente adesso ci concentreremo sul Regno di Sicilia. Aperta e chiusa parentesi, il Regno di Sicilia era il nome che aveva l'intero sud Italia normanno, e svevo, che prendeva il nome dalla Sicilia, ovviamente, ma insomma, ci siamo capiti. Ora, come arrivano i normanni in Italia? Intanto ci arrivano via mare, nel senso che erano noti e famosi guerrieri, mercenari, bande di guerrieri normanni, che a un certo punto in un'Italia soprattutto il sud Italia, in guerra costante tra i bizantini e i longobardi, trovano tanto lavoro, chiaramente. La storia vuole che la banda, la prima banda di normanni, che poi inizierà quello che è un processo un po' più lungo di conquista del sud Italia, arriva a Monte Sant'Angelo, nel Gargano, in pellegrinaggio religioso, e piano piano si ritrovano invischiati nelle questioni dei longobardi e dei bizantini. Ci sono normanni che combattono con i longobardi, lombardi che combattono con i bizantini, eccetera, eccetera. La svolta arriva quando... Ah, scusate, mi sono dimenticato una cosa. Già a quest'epoca i normanni sono, diciamo, francesizzati, almeno linguisticamente, va bene? Nel senso, cioè, arrivano... Erano, un tempo erano vichinghi, non si consideravano più vichinghi, questo è poco ma sicuro, erano franchi, sostanzialmente, normanni nello specifico, perché comunque avevano ancora la loro specificità, non è passato troppo tempo da quando si sono stanziati in Francia, in Francia. E infatti, come si dice, poi tante questioni anche dinastiche che causeranno non poche guerre tra Francia e Inghilterra, ad esempio, nascono dal fatto che Guglielmo il Conquistatore crea il regno d'Inghilterra, ma ha ancora i suoi possedimenti, no? In Normandia e non solo. Quindi, come si dice, questi signori erano, sì, erano nati come vassalli del re di Francia, ma continuavano ad avere abbastanza indipendenza, a fare un po' di testa loro, anche perché avevano una potenza militare, cioè una capacità bellica tale per cui questi signori sostanzialmente sapevano di avere spesso il coltello dalla parte del manico e facevano un po' i fatti loro. Quindi quando questi qua arrivano nel sud Italia è una corsa alle armi, cioè tutti li vogliono come mercenari. Nel nostro caso specifico, gli eventi, ci sono due cose sostanzialmente che portano i normanni alla ribalta nelle questioni del sud Italia. Una premessa. A un certo punto i normanni, dopo un po' che dicono, iniziano a vincere battaglie, battaglie e battaglie, i loro capi, i loro principi, i loro generali, iniziano a dire, non sapete che vi dico? Questi qua, sti longobardi soprattutto, questo è un discorso che fanno soprattutto nei territori longobardi, quindi parliamo dell'attuale Campania, Molise, la Puglia stessa, a un certo punto dicono, sapete che vi dico? Io voglio più indipendenza, io voglio i miei castelli, io voglio il mio territorio. E ovviamente i principi longobardi, non solo, no? E a un certo punto, e qui andiamo nel primo vero motivo per cui poi i normanni si insediano a sud Italia, il Papa, iniziano a dire, questi sono pericolosi, sapete che vi dico, iniziamo a concedergli terre, iniziamo a concedergli. Il Papa, primo fatto importantissimo, cosa fa? Pur di non avere il problema lui dei normanni, si mette dal loro lato. Perché? Importantissimo. Nel frattempo è successa una cosa non da poco. C'è stato lo scisma con le chiese orientali, che ovviamente continuavano ad avere il controllo dei territori del sud Italia. Va bene? Il Papa, che invece non solo era il patriarca d'Occidente, ma aveva ovviamente velleità, d'altronde lo scisma nasce per questo motivo, di essere il patriarca, appunto, ovviamente mal sopporta la presenza bizantina, la presenza di Costantinopoli che ha scomunicato nel territorio italiano, va bene? E quindi quando arrivano i normanni e questi sono pericolosi, lui dice, sapete che vi dico, questi vogliono terra, sono bravi a fare la guerra, usiamoli contro i bizantini, ok? E fanno questa cosa qua. Quindi i normanni diventano protagonisti delle questioni del sud Italia, anche e soprattutto perché il Papa li fa diventare i suoi paladini. Va bene, si convertono, sono cattolici, capiscono che gli conviene questa alleanza col Papa, cioè nel senso un'ottima occasione di legittimizzazione, e iniziano a fare la guerra ai bizantini. Ah, ovviamente i Longobardi a questo punto spariscono, nel senso che a questo punto i Longobardi sono sconfitti dai Normanni, iniziano a diventare marginali. Nel caso specifico della Puglia, della penisola salentina, gli eventi che portano all'intervento diretto dei normanni nascono da un nobile di Bari, un tale Melo di Bari, un nobile longobardo, nel senso un nobile, un membro della nobiltà, nobiltà poi non ha più un'aristocrazia mercantile, però della città di Bari, che stanco del dominio dei bizantini, va bene, chiama i normanni per organizzare rivolta, insomma, a cacciarli. Ora, questa questione è importante. I bizantini, ovviamente, che avevano i loro problemi e non pochi sui loro fronti orientali in Anatolia, in Anatolia con gli arabi, soprattutto con i saraceni nel Medio Oriente, francamente avevano un controllo e una presenza, soprattutto politica, nell'Italia non granché positiva, non ben gestita, nel senso che siamo in quest'epoca, l'undicesimo secolo, in cui soprattutto l'aristocrazia dei tema bizantini d'Italia non è contentissima di Costantinopoli sostanzialmente. Quindi in realtà, al netto del fatto che poi però i normanni dovranno conquistarseli i territori bizantini e poi la Sicilia, che però è in mano saracena, c'è comunque una spinta da parte delle aristocrazie del sud per, diciamo, sì, liberarsi dei bizantini, non in maniera, come si dice, totale, anzi, spesso e volentieri, dopo poi la conquista dei Normanni, non poche città, si ribelleranno, diciamo, i bizantini continueranno a congiurare tramite, certe fazioni aristocratiche nelle varie città del sud Italia per rovesciare il governo dei Normanni. Fatto sta che, questa cosa scatena questa guerra, i Normanni si rivelano troppo forti per i bizantini, che ripeto, però questa guerra la fanno in maniera un po', come si dice, un po' tirata, va bene? Poca era la presenza, o ormai poco è difficile da gestire la presenza politica, immaginatevi quella militare. Fatto sta che, famosamente, Bari è l'ultima città a cadere, bizantina, di controllo bizantino, Taranto poco prima, e a questo punto inizia il periodo normanno. Nasce subito il Principato di Taranto, perché a un certo punto il primo figlio di Ruggero d'Altavilla, Boemondo, doveva essere l'erede al trono, ma Ruggero divorzia con la madre di Boemondo, si sposa con un'altra, e il figlio di quest'altra viene fatto erede. Boemondo invece si va a scoppiare una guerra civile, o comunque il padre invece va a scoprire una guerra civile e dice a Boemondo: sai che c'è, ti creo un tuo principato autonomo all'interno del nostro nuovo regno di Sicilia, il Principato di Taranto, che include soprattutto Taranto e il Salento, e dice: fai di testa tua. E Boemondo inizia, Boemondo d'Altavilla, che poi diventa Boemondo di Taranto, inizia a partecipare alle crociate, alla prima crociata, e diventa Boemondo di Antiochia, perché conquista Antiochia, diventa il principe di Antiochia. E da Taranto e dal Salento partiranno i tentativi di conquista dell'Epiro, quindi di parti dell'impero bizantino, no? Di Corfù, dell'Epiro, della zona di Durazzo, di quelle zone là, che non riusciranno in questo periodo, ma più avanti vedremo come poi però, più avanti nel tempo, il Principato di Taranto controllerà in effetti, ad esempio, Corfù e tutta una serie di territori sulle coste ioniche e adriatiche, oltre lo stretto di Otranto. Comunque, già passiamo ad un altro discorso. Allora, gli Svevi, questi famosi Svevi che arriveranno dopo, Federico II nello specifico, io vorrei ricordare alle persone, e utilizzo questo come esempio per far capire. Si sente spesso dire, questa è una roba che si dice al sud Italia in maniera particolare: noi siamo stati greci, romani, bizantini, normanni, svevi, spagnoli, ta ta ta. E questa roba, dobbiamo smettere di dire questa roba, che è una minchiata. Scusate la frase, però è una minchiata. Allora, non siamo stati normanni, non siamo stati svevi. A meno che noi non vogliamo ridurre quella che è una cultura, ok, a chi governa il nostro paese. Questo che vuol dire? Perché ve lo spiego. Il periodo svevo non vede la presenza di, a parte la gente che dice siamo stati svevi senza sapere che vuol dire. Svevi, svevo è il modo italiano di chiamare i Suebi, che erano una tribù germanica in epoca classica. Ovviamente nasce poi la Suabia, un principato del Sacro Romano Impero. E la casa Hohenstaufen, oh mio Dio, il mio tedesco è pessimo, comunque la casa a cui apparteneva poi la famiglia di Federico II, erano principi di Svevia. Punto. Quindi quando parliamo di periodo svevo, parliamo semplicemente del fatto che per questioni di dinastiche, per questioni di eredità dinastica, a un certo punto non ci sono più principi normanni sul trono di Sicilia, del regno di Napoli e di Sicilia, ma diventano svevi perché viene ereditato da un principe di Svevia. Punto. siamo stati svevi. Che vuol dire? Niente, lo dico io, non vuol dire niente. Ma manco dire siamo stati normanni non vuol dire nulla. Guardate che, e questo è particolarmente vero ancora del periodo normanno-svevo, quindi poi parleremo dei francesi e degli spagnoli, ma del periodo normanno-svevo, l'influenza di Roma, in questo caso dell'impero romano d'Oriente, è ancora così forte, e così, è vista così in maniera ancora con grande ammirazione sostanzialmente da queste popolazioni germaniche, perché i normanni sì erano francesi, ma come abbiamo detto erano vichinghi insediati nel regno dei Franchi, ok? E invece no, abbiamo gli svevi, abbiamo detto, erano, come si dice, un principato del Sacro Romano Impero in Germania. Per cui i modelli culturali erano ancora quelli bizantini. E quindi questi popoli si portano del loro, indubbiamente, da un punto di vista amministrativo, da un punto di vista politico, ma la cultura del luogo, basti pensare, ecco, facciamo un esempio stupido. La Cappella Palatina, no? Le cattedrali di Palermo, Cefalù, che sono in stile prettamente bizantino, no? I normanni, d'altronde, cosa diciamo? Sì, portano le loro cose, i loro tipi di castelli, il loro tipo di fare la guerra, il loro modo di fare la guerra, eccetera, eccetera, la loro amministrazione estremamente moderna per l'epoca, ma poi adattano modelli locali. E abbiamo detto positivo del periodo normanno-svevo, è proprio il fatto che sono estremamente tolleranti della realtà culturale, religiosa e sociale del sud Italia e della Sicilia, ok? A cui si adattano, no? Federico II famosamente parlava, conosceva il latino, il greco, il siciliano, quindi in realtà la lingua romanza che si parlava in Sicilia oltre al greco, conosce l'arabo, conosce quindi, e io dico sempre, conosce le lingue dei suoi sudditi, non era uno che è pervezzo, conosce le lingue dei suoi sudditi, ok? Ora, perché è importante questa cosa? Perché stiamo facendo questa precisazione? Perché è importante dire come la popolazione locale rimane la stessa, la nostra cultura rimane la stessa. Quando diciamo arrivano i normanni, ah, sta storia, ne approfitto, la Sicilia è piena di biondi, perché i normanni? No, intanto la Sicilia è piena di biondi è un'affermazione falsa, tanto, ma tutta è falsa, cioè, la Sicilia, come il resto del sud Italia e del Mediterraneo orientale, il 90% delle persone hanno i capelli castani. Scuri, neri, ecco, non biondi, quindi cioè, la Sicilia è piena di biondi, una frase francamente, semplicemente falsa, ma ecco, diciamolo subito, ma sta storia, la Sicilia è piena di biondi per i normanni, ve lo dico subito, falsa anche quella, dico la Sicilia, lo dicono pure della Puglia, Bari, piena di biondi, normanni, ma quando mai? Ripeto, non è vero che questi luoghi sono pieni di biondi, intanto, viviamo nello stesso posto, io tutti questi biondi non li vedo, e ripeto, non è vero. Ma la genetica, in realtà, gli studi genetici ci dicono molto chiaramente che l'impronta genetica di questi popoli germanici, che fossero stati i Longobardi, che fossero stati i Normanni, che fossero stati gli Svevi, che fossero stati i Francesi più avanti, è minima, cioè per numeri percentuali irrisori. Chiaro? Quindi, uso questo periodo, perché su questo periodo, quello normanno, soprattutto normanno, si dicono un sacco di cose. L'unica cosa vera di cui si dice è che nasce il regno di Napoli, di Sicilia, quello che durerà fino al 1861, e questo è vero. Anzi, nel periodo normanno nascono anche il grosso delle regioni, che saranno le regioni che compongono poi il regno di Napoli in tutte le sue forme. Però, dobbiamo fare attenzione, ripeto, a ricordarci che queste sono dinastie straniere, e infatti per gli storici la prima dominazione straniera del sud Italia è considerata quella dei Normanni, non quella dei Bizantini, banalmente perché i Bizantini sono una continuità con l'impero romano, a maggior ragione nel sud Italia che rimase di lingua e cultura greca c'è una continuità anche linguistica in quel senso. La prima dominazione straniera è quella dei Normanni, ed è una dominazione straniera perché viene dall'esterno. Di positivo possiamo dire una cosa però, che almeno i normanni nello specifico, perché Federico II ancora, perché lui nasce in Puglia, vive e opera in Italia, ma poi a partire dagli Angioini, fino al 1860, fino diciamo quantomeno a Napoleone, i re del sud staranno tutti da un'altra parte. Il sud sarà una dipendenza del regno d'Aragona, del regno di d'Angio, del regno di Spagna, del regno d'Austria, dell'impero austro-ungarico, eccetera, eccetera. Almeno sui normanni possiamo dire una cosa, cioè i normanni vengono da avventurieri e si stanziano in questa terra, la rendono casa loro. Il re di Sicilia, di Napoli, è in Sicilia, è a Palermo, è a Napoli, ok? Quindi a loro va dato il merito storico di essere stati presenti sul territorio e averlo voluto sviluppare politicamente, sicuramente, amministrativamente, come il loro regno. Ma rimangono la prima dominazione straniera e loro, come tutti quelli che verranno dopo, la loro è una presenza politica, è una presenza amministrativa, è una presenza militare anche in alcuni contesti, ma la popolazione rimane quella, ok? Non ci sono, apro chiuda parentesi, ah, scusa, piccola parentesi, Taranto, ricordiamoci, è già chiusa nelle sue quattro mura della città, dell'attuale città vecchia, dall'epoca dell'imperatore Nichiforo Phokas, che chiude, allarga la città vecchia, la Taranto normanna è quello. Ovviamente il segno più importante, e chiudiamo così, della presenza normanna a Taranto, ovviamente la cattedrale, che probabilmente viene costruita su una preesistente chiesa di epoca bizantina, che comunque è di stile normanno, che però è uno stile che riprende, ok? Uno stile che riprende gli stili bizantini, va bene? E gli mette del suo. Però, attenzione, non confondiamo il sincretismo architettonico, ad esempio, artistico, delle corti normanne con un sincretismo culturale o linguistico delle popolazioni locali, cioè di quelli che vivevano nelle bettole, nelle campagne, i pescatori, che rimangono uguali a se stessi. Possono venire portati cognomi, nomi propri di persona germanici che diventano di moda, eccetera, eccetera, ma è importante ricordarci che noi studiamo la storia cosiddetta alta nei libri, studiamo dei re, dei principi, delle grandi guerre, ma poi non dobbiamo trasportare quegli eventi a un livello culturale profondo, essenziale e radicale, ok? Il periodo normanno è il primo periodo di una lunga serie, di lunghi secoli di dominazione straniera sostanzialmente del sud Italia, il più positivo insieme a quello svevo, più positivo per la popolazione locale, perché locale, presente e rispettoso della cultura e delle tradizioni locali, ma che dura purtroppo poco.